Parla de Il libro delle erbe di Pier Liutachi.
Il socio della Contraradio Club, critico per un giorno, all'invito per vedere un film al cinema La Compagnia per poi commentarlo e recensirlo sul sito e sui social. Anteprima di The Milky Way, sulle Alpi tra Italia e Francia ogni giorno, decine di persone provano a superare il confine, in mezzo alla neve, tra piste da sci e turismo, il racconto degli attivisti e la ricostruzione storica dell'immigrazione italiana degli anni 50 e le storie dei migranti di oggi. Venerdì 6 marzo alle 21 al cinema La Compagnia di Firenze, critico per un giorno, solo per i soci del Controradio Club. Prenotati a club@controradio.it. Iniziativa Controradio Club con Cinema La Compagnia.
Controradio.
Non chiudete gli occhi e non girate la testa.
Questa è Stato Brado.
Eccomi, questo è Stato Brado. Ritorniamo dopo il piccolo spot pubblicitario e abbiamo il piacere di avere qui con noi ai microfoni di Controradio Emilio Solfrizzi, che giovedì ci viene a trovare all'Aurora di Scandici con il suo spettacolo intitolato Roger, un brillante monologo sul tennista Federer. Questa è l'incipit, la presentazione, però c'è molto altro dentro e ce lo facciamo raccontare da lui. Benvenuto Emilio Solfrizzi.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Oh, che meraviglia averti, perché metto le mani avanti senza racchetta. Io di tennis non mastico molto per quanto riguarda le tecniche tennistiche, quindi mi sono un po' informato, ho cercato un po' di capire, però poi ho capito che nello spettacolo c'è molto altro, c'è qualcosa di più umano, qualcosa di più profondo, quindi su quello
sì, ma
magari...
Hai ragione, hai toccato, come dire, un tasto giusto, però intanto questo mi dà la possibilità di dirti che non è assolutamente necessario essere un tennista per vedere lo spettacolo, per quanto lo spettacolo utilizza le terminologie del tennis per raccontare molto altro. In realtà questa è la immaginaria e tragicomica partita di tennis tra un qualsiasi numero due, che sarei io ovviamente, che vive su questo campo da tempo immemore, d'altronde non potrebbe non aver la mia età, e che si confronta con il numero uno, il campione di tutti i tempi, e lui si prepara, non si sa mai se questa partita avviene oppure se è immaginata o effettivamente giocata. In realtà, dopo un po' che lo spettacolo si spiega, è molto facile capire che numero due, cioè il personaggio rappresentato da me, siamo un po' tutti quanti noi, è l'umanità intera, sono tutti coloro che non saranno mai un numero uno. Invece dall'altra parte della rete c'è Dio, c'è la divinità, e la cosa meravigliosa che la parte più bella dell'umanità ha una vera e propria pulsione, una vera e propria attrazione nei confronti del bello. L'uomo praticamente gioca la sua partita pur consapevole della propria finitudine, ma adora la divinità, il gesto atletico, la perfezione.
Che meraviglia, direi che la presentazione non poteva essere fatta in maniera migliore. Io ho studiato un po' nei corridoi di Controradio, c'è qualcuno che gioca a tennis, e quindi mi sono fatto dire anche dal punto di vista psicologico, e lì ci ho visto un parallelismo. Mi hanno detto, per esempio, devi sapere Giovanni che il tennis c'ha tanta psicologia dentro, quando entri in questo tunnel di sconfitta, cioè di palla andata male, entri in questo tunnel e devi in qualche modo interrompere questo flusso, magari solamente legandoti le scarpe, quindi c'è molta psicologia, c'è una sorta di vivere l'esperienza sia di sconfitta che di vittoria in maniera molto diretta, senza filtri, un po', concedimi, come la vita.
Guarda, è assolutamente come dici, credo che non esista uno sport più paradigmatico della vita del tennis, anche perché anche i grandi del cinema lo hanno utilizzato per raccontare molto altro. Vedi Woody Allen, c'è l'incipit dell'inizio di un suo film meraviglioso dove c'è la palla da tennis che urta contro il nastro della rete, e per molti, moltissimi secondi in slow motion non si capisce se questa palla supererà la rete oppure si fermerà dalla parte del campo. Per cui in realtà la vita è fatta assolutamente di questo, e noi non capiremo mai il perché di, di questi nastri traditori, delle righe improvvise. In realtà basta un millimetro per andare fuori o rimanere dentro, e questa è un po' la partita della nostra vita. Ma la cosa bella è che l'uomo continua a giocarla, la meraviglia dell'umanità è che questa partita non può non essere giocata al massimo delle proprie forze, come se pur essendo consapevoli di una sconfitta. È esattamente come dici, nessuno di noi pensa alla sconfitta finale quando giocherà la sua partita. Noi tutti, tutti coloro che non saranno numeri uno, cadiamo e ci rialziamo, prendiamo la rete e continuiamo a battere per portarla in fondo questa partita. Ma il bello è che viviamo tra di noi come se questa vita non dovesse finire mai. È davvero molto bello, è un iniziare e finire continuamente.
Hai detto due cose molto belle che mi hanno incuriosito. La prima naturalmente è che non serve, anzi non è uno spettacolo per, è anche uno spettacolo per amanti del tennis, ma è più per, diciamo, uno spettacolo per mettersi di fronte alla vita, alla sconfitta, a tutte quelle emozioni molto dirette che ti arrivano in faccia come una pallina. E poi hai parlato di righe, ho sentito e ho letto nella presentazione che la scenografia sarà molto scarna, molto semplice. Qui c'è anche un'altra opera che non è, diciamo, un altro sforzo che non è tanto sportivo ma teatrale, perché tu sarai da solo lì con poche righe e una sedia, giusto?
sì, devo dire che è stata una scelta registica insomma l'abbiamo verificato assolutamente molto efficace. Sai, mentre provavamo lo spettacolo ci siamo resi conto immediatamente che qualsiasi cosa realistica, cioè una pallina, una racchetta, la rete, che ne so, le gradinate di un campo da tennis, dei laterali dove sta il pubblico, in realtà concretizzava immediatamente lo spettacolo e quindi inevitabilmente lo portava a terra. E invece man mano toglievamo tutto, per cui tutto è assolutamente evocato e affidato alla forza della parola, quindi alla forza del testo e inevitabilmente alla rappresentazione dell'attore. E quindi è ovvio che per me è una sfida vera e propria giocare una partita e far sì che il pubblico veda una vera e propria partita, ma non solo, che il pubblico quindi veda il sudore, veda la fatica, veda la competizione, veda l'avversario, ma soprattutto veda anche la racchetta e la palla e la rete in maniera tale da potersi figurare tutto. Questo credo che sia il massimo esempio di teatro, insomma, un po' come facevano, lo ha scritto Marino nella prefazione anche del libro, lui si è ispirato ai conta storie siciliani di una volta che senza attrezzi ma con pochissime cose riuscivano ad evocare qualsiasi cosa, dai cavalli ai cavalieri ai castelli.
Io ti ringrazio a nome di tutto così questo inventato e fantasioso sindacato degli amanti della fantasia, perché questo è un grandissimo un grandissimo allenamento per tutti quelli che ti verranno a vedere, per continuare a coltivare, ad allenare la fantasia, l'immaginazione, che è una cosa che ahimè certe volte pian piano si spegne.
Ma è esattamente quello che ha mosso proprio i passi di questo spettacolo in una, come dire, società sempre più virtuale, immersi sempre di più nel virtuale. Quanto siamo in questo momento in live è l'unica cosa che, l'unico baluardo di resistenza.
Resistiamo. E tu farai un po' di date in Toscana, giusto? Se te le ricordi le puoi dire tu, altrimenti le annuncio io. Intanto
sì, io temo che dovrai farlo tu, perché la mia, avendone fatto fino ad ore 64.
Ma no, ma poi devi lasciare spazio alla fantasia, alla memoria, la mettiamo un attimo da parte. Scandicci, Teatro Aurora, giovedì 27 febbraio. Castagneto Carducci, Posto Meraviglioso, Teatro Roma, venerdì 28 febbraio. Poi si salta dentro marzo, San Giovanni Valdarno, domenica 1 marzo, mentre a Massa due date, lunedì 2 marzo e martedì 3 marzo. Io ti ringrazio,
grazie,
Emilio.
Vi aspetto.
Assolutamente, andate e coltivate questa fantasia, perché fa bene. Grazie mille, Emilio Solfrizzi, che
a
era
voi
qui.
Buona giornata, grazie.
Grazie mille.